L'entrata nella terra promessa è preceduta da un nuovo censimento delle tribù di Israele in vista della ripartizione delle terre. Un uomo della tribù di Manasse, Zelofehad, muore durante l'attraversamento del deserto senza lasciare eredi maschi. La figlia maggiore, Mala, con le sue 4 sorelle, chiede a Mosè di avere per loro la porzione destinata al padre. Mosè è un po' confuso, un po' indeciso, e pone la questione direttamente a Dio e gli viene risposto che le figlie hanno ragione. Mala e le sorelle rivendicano la loro eredità in un momento cruciale, quello in cui gli ebrei dubitano della vittoria sui popoli che occupano la terra di Canaan. La loro richiesta sottolinea invece la loro certezza del trionfo. Rivka Hot commenta così: in tempo di crisi le donne hanno quella forza particolare di apportare soluzioni creative, di indicare la via di un approccio differente. Questo richiede coraggio, il coraggio di resistere alle critiche e ai malintendimenti che ne possono seguire. Le figlie di Zelofehad lo hanno avuto. Scegliendo di rivendicare il diritto di ereditare dal padre la sua parte di terra, ancora prima che gli ebrei abbiano conquistato il paese, esse hanno rafforzato la fiducia traballante del popolo.
Grazie a Evelina Megnaggi per questa bella introduzione. E siamo, come ogni martedì, anche oggi 19 gennaio, collegati con l'area cultura e formazione dell'USEI per la puntata all'interno della rubrica Donne nell'ebraismo. Oggi affrontiamo il nesso tra donne ebree e politica nella contemporaneità. E lo faremo non in astratto, a partire da teorie, idee, ma, come abbiamo già fatto per altri focus tematici, a partire da testimonianze ed esperienze dirette. Nella puntata sulle filosofe, Orietta Ombrosi ci ha spiegato come è tipico delle donne ebree il pensare concreto, il pensare impregnato di vita, al tempo stesso individuale e plurale, il pensare facendo. Per questo abbiamo scelto questa modalità anche per la nostra rubrica, nella quale, tra l'altro, non smetto di ricordarlo, parliamo sempre di donne al plurale, sempre situate in contesti storici, geografici specifici, mai la donna nell'ebraismo. Nella puntata di oggi abbiamo quindi ospiti alcune delle presidenti attualmente in carica all'interno della gestione comunitaria. Le saluto e le presento, vado in ordine alfabetico e non di carica o di maggiori e minori comunità, proprio perché qui vi chiederei di parlare in quanto donne a partire dalla vostra esperienza. E saluto Noemi Disegni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma, Lidia Shapirer, presidente della Comunità di Napoli. Dovrebbe raggiungerci in corso d'opera Rossella Bottini Treves della comunità di Vercelli. Purtroppo per impegni imprevisti non sono qui con noi le altre presidenti, le altre 3 presidenti della comunità di Merano, Modena e Ancona. Ma è qui con noi anche Paola Jarach. Buongiorno Paola Jarach, che è stata la prima donna a essere eletta presidente di una comunità, precisamente nell'83 nella comunità di Livorno, e nello stesso anno in cui Tullia Zevi diveniva presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche. E sappiamo che Tullia Zevi è stata anche la prima donna a essere eletta nel consiglio dell'USEI, è diventata vicepresidente, quindi appunto nell'83 presidente fino al 98. E mi piace ricordare che tra pochi giorni, esattamente il 22 gennaio, ricorrono 10 anni dalla sua scomparsa e che è in uscita in primavera per la rassegna mensile di Israel un numero speciale a lei dedicato per i 100 anni della sua nascita nel 1919. E in questo volume Emanuele Ascarelli, nel saggio La cartina di tornasole, racconta di come per molte donne ebree, politiche e non, Tullia Zevi sia stata un modello, una apripista, e di come la sua presenza e la sua attività abbiano contribuito ad abbattere molte resistenze di genere anche nel mondo ebraico. Ricordo che nelle comunità ebraiche le donne diventano eleggibili solo dopo il congresso straordinario del 1968, che riforma il regio decreto legge del 1930, che limitava anche l'elezione attiva ai soli contribuenti. In Italia invece l'elettorato attivo per le donne viene istituito nel 45, nel 46 quello passivo, leggi che saranno poi recepite nell'articolo 51 della Costituzione. Quindi rispetto al percorso storico generale dell'Italia è evidente un ritardo di circa 20 anni nella partecipazione delle donne alla gestione delle comunità ebraiche. E su tale ritardo sarebbe interessante interrogarsi, lo indico già come spunto di riflessione per le nostre ospiti. Questo ritardo infatti sembra anomalo rispetto al periodo precedente, anche se sappiamo che la storia non è mai lineare e progressiva, lo abbiamo visto anche in questa rubrica. E nelle puntate sull'emancipazione con Carlotta Ferrara degli Uberti e Ruth Natterman abbiamo visto come tra fine 800 e inizi del 900 vi sia stata un'ampia partecipazione delle donne ebree italiane ai movimenti femministi, senza per questo comportare assimilazione necessariamente e fuoriuscita dalle comunità. Ma abbiamo anche visto, parlato di molte donne ebree in senso più tradizionale, osservanti, non attive nei movimenti femministi, eppure portatrici di stanze emancipazioniste nei confronti delle donne. E anche di donne che proprio dall'interno dei ruoli più tradizionali e degli spazi privati siano riuscite a guadagnare maggiore visibilità, potere e margine di azione. E, tra l'altro, il ritardo nel suffragio universale all'interno delle comunità mi sembra anche ben compensato oggi dall'alto numero di donne presenti in ruoli di leadership, così come nei consigli, nelle giunte e nelle presidenze della comunità. Ma vorrei dare la voce alle nostre ospiti e comincerei con Paola Jarach, chiedendole una breve testimonianza su questo momento di svolta per le donne ebree segnato dal congresso speciale straordinario del 68, che ha istituito anche per loro l'eleggibilità. Le chiederei dunque se c'è stato e qual è stato il dibattito interno e a titolo più personale poi le chiederei di raccontarci come è nata la decisione di entrare in politica, prima all'interno delle comunità per ben 16 anni, poi anche come vice sindaco per 2 mandati. E che cosa ha significato gestire la comunità come donna e come ebrea.
Va bene. Molte grazie.
A lei.
Devo dire che nel 1974 ho fatto il mio ingresso nella comunità di Livorno e dal 74 all'83 ho fatto la consigliera, ma non senza difficoltà, perché ho anche avuto un ricorso per essere stata eletta ma donna. Naturalmente chi ha fatto il ricorso l'ha perso, ma purtroppo gli uomini non avevano capito bene che le donne dal 68 potevano anche avere questo tipo di carica. Inoltre c'è stato anche un periodo in cui, essendo consigliera della ORT, ho avuto un ricorso perché consigliera della ORT e consigliera della comunità. Cioè gli uomini con difficoltà si sono, alcuni uomini diciamo, rassegnati al che le donne potessero avere un ruolo col quale mettersi in lizza. Nel 1983 poi c'è stata l'elezione a presidente. La cosa è stata un po' complicata dal fatto che presidente donna, quando donne non ce n'erano ancora nelle comunità, ma bastava leggere la legge e tutto era tranquillo. Io ero molto perplessa perché la comunità affrontava un periodo estremamente difficile perché c'erano delle tassazioni molto alte sui mutui che uno aveva avuto dalle banche, c'erano gli interessi del 23-24%, e quindi diciamo che era una situazione assai difficile. Al momento in cui mi hanno proposto, il rabbino Kahn ha telefonato a casa mia e ha detto: noi stiamo proponendo Paola come presidente. E mio marito ha detto: va bene, non... in questo momento c'erano anche i miei genitori a Livorno, e quindi è stata una decisione, diciamo, familiare, figli e genitori e marito, tutti insieme d'accordo. Di lì è cominciata una strada abbastanza complessa, ma devo dire molto piacevole, molto divertente, piena di imprevisti e anche di aiuti esterni ottimi, perché avendo dovuto sciogliere 84, mi pare che fossero 84, opere pie di Livorno, a cui faceva riferimento a Livorno e che Livorno amministrava, ho avuto l'aiuto anche di forze esterne, tipo il prefetto di Livorno, il quale mi ha fatto capire che quello che era uscito sulla Gazzetta Ufficiale, e cioè l'estinzione delle opere pie, non aveva più valore, perché quando nel 70 sono stati trasferiti documenti dallo Stato alle regioni, caso vuole che i nostri documenti siano andati persi. Per cui abbiamo ricominciato tutte le pratiche per questa estinzione, e devo dire che ho avuto l'aiuto assolutamente anche di organi esterni, tipo la prefettura di Livorno. Il lavoro è stato, diciamo, molto intenso, perché c'erano debiti assai grandi nella comunità, quindi abbiamo dovuto procedere a delle vendite, chiudere la scuola materna perché era in un immobile che dovevamo vendere, cioè tutte cose poco gradevoli per gli associati alla comunità. Però, siccome il consiglio era molto molto coeso e tutte le settimane noi ci incontravamo per prendere le decisioni insieme, devo dire che non è stato poi molto difficile arrivare alla conclusione in modo brillante di questi mandati. Sono stati 4 mandati e quindi 16 anni. 16 anni in cui mi sono confrontata spesso anche con Tullia Zevi, di cui ero molto amica e con la quale siamo andati a vari congressi insieme, per cui è stata una cosa piacevolissima questo periodo contemporaneo, in contemporaneità di presidenza, uno di una piccola comunità, l'altra di una grande associazione che è l'Unione delle Comunità. Dopodiché posso andare avanti?
Sì.
Dopodiché, avendo aperto molto la comunità alla città, questo perché era un bisogno che io avevo dentro di me, tra l'altro siccome insegnavo in un liceo pubblico, avevo molti contatti, avendo aperto molto la città con le nostre iniziative, a un certo momento nel 1994, il sindaco mi ha chiamato di Livorno, mi ha chiamato e mi ha detto se volevo fare il vice sindaco. Naturalmente ho detto di no perché mi sentivo inadeguata, ma mi ha convinta dicendo che avrebbero rispettato tutte quelle che erano le esigenze del mondo ebraico in questa funzione. E infatti ho fatto il vice sindaco per 9 anni. Anche questa è stata un'esperienza molto bella, diciamo molto faticosa, perché comunità ebraica e vice sindaco, almeno fino al 94 c'era la comunità ebraica, poi dopo la comunità ebraica, dopo i 16 anni l'ho lasciata, ho fatto soltanto il vice sindaco, ma la comunità secondo me ha avuto un ruolo nella città molto importante, come già aveva avuto nei secoli precedenti. Quindi io devo dire che è stata una cosa bellissima, e soprattutto il far conoscere la nostra realtà. Eravamo pochi e adesso siamo ancora meno. Comunque i livornesi più o meno si vantano tutti di avere in famiglia qualche ebreo. Molta gente accende le candele il venerdì e non sanno perché le accendono. Cioè, sono Comunque moltissimi dicono, ah sì, anche la mia nonna era ebrea, anche mia zia era ebrea, cioè è un vanto essere ebrei. Devo dire che anche nella fase in cui ero presidente ed ero a scuola, insegnavo al liceo, ho avuto pochi atti di antisemitismo, salvo una volta che mi hanno telefonato dicendomi suo figlio ha avuto un grave incidente al pronto soccorso. Dopodiché mio figlio, grazie al cielo, era in classe dove doveva essere e la sera mi hanno telefonato ti sei spaventata, porca ebrea? Dico cose non molto piacevoli, però se si confrontano con tanti atti di antisemitismo che ci sono stati nel tempo, devo dire che sono stati anni abbastanza tranquilli. Poi, scusate, sono anche un po' raffreddata, ma dice, anche associazioni tipo l'Ampia mi ha poi rivelato dopo tanti anni che loro mi seguivano sempre, io andavo a scuola in bicicletta o in comunità in bicicletta e quindi loro sapevano un po' quali erano i miei percorsi e mi seguivano per essere sicuri che nessuno mi potesse fare del male o qualche cosa. Quindi visto a posteriori è stata un'esperienza tutta faticosa ma molto molto positiva, anche perché ho avuto la fortuna di collaboratori con i quali ci riunivamo una volta alla settimana e prendevamo tutte le decisioni insieme, e collaboratori c'erano sia all'interno della comunità e poi altri collaboratori li avevamo invece all'esterno.
Questo grazie Paola Iara per questa preziosa testimonianza, è davvero molto molto ricca. E saluto nel frattempo Rossella Bottini Treves, presidente della comunità di Vercelli, che è riuscita a raggiungerci. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E darei ora la voce alle presidenti attualmente in carica. Dato che siamo molte e per motivi di tempo formulerò dei grappoli di domande che rivolgo a voi tutte, chiedendovi poi a ciascuna di rispondere liberamente, senza impegno, a tutte o solo ad alcune. E quando e come avete deciso di entrare nelle liste comunitarie e se ci sono state esperienze politiche precedenti al di fuori delle comunità? Che significa per voi gestire il potere, potere chiaramente nel senso di autorità, autorevolezza e non autoritarismo? E che significa il ruolo di rappresentanza e di rapporto con le istituzioni? Vi chiedo anche se in questo, visto che c'è una rappresentanza di diverse comunità, c'è una differenza tra comunità grandi o più piccole. E come sono poi, chiaramente in quanto presidenti, in quanto impegnate nella gestione delle comunità, i vostri rapporti con gli uomini, sia dentro casa che all'interno delle comunità e all'esterno con i politici e rappresentanti istituzionali. Vi sembra inoltre, anche rispetto a quanto ci ha raccontato Paola Iara, se vi sono dei cambiamenti rispetto ai decenni precedenti per le donne, dei cambiamenti all'interno della società in generale, all'interno delle comunità ebraiche, nella politica e nella vita? Inoltre, quali sono state nel vostro mandato finora le maggiori soddisfazioni e o i momenti di difficoltà? Allora, inizio col dare la parola a Rossella Bottini Treves, presidente della comunità di Vercelli.
Buongiorno a tutti, mi scuso per il ritardo e saluto caramente Paola Iara, che da molti anni non vedo, che stimo tantissimo e vorrei tanto tornare a Livorno per trovarla, ma da quando sono diventata presidente il mio tempo è veramente limitatissimo. Allora, passiamo alla prima domanda e mi fermi se divento troppo prolissa. Insomma, quando e come avete deciso di entrare nelle liste comunitarie? Allora, io non ho mai deciso di entrare in una lista comunitaria. Sono stata, diciamo, costretta, ma costretta non soltanto da chi ha voluto, dagli iscritti alla comunità, dagli amici ai quali ero vicina, ma già da anni, perché mi sono dedicata già da molti, molti anni prima a recuperare quello che era rimasto di una piccolissima comunità che era veramente allo sfacelo dal dopoguerra. Ormai c'è stato veramente un periodo terribile di voler abbandonare tutto, di non voler più ricordare niente. Questo ma anche da parte del presidente precedente a me. Primi anni 50, diciamo che ancora, ricostruzione, eccetera. Dopodiché c'è stato veramente un assoluto proprio menefreghismo, lasciar perdere tutto, archivi, biblioteche, immobili e tutto quanto. Quindi io ho incominciato già negli anni 80, perché io ho un po' di anni, non li dico, ma ne ho abbastanza, direi, ecco. E già negli anni 80, anche fine anni 70, a riordinare, a tentare d'entrare, perché avevo le porte chiuse, tentare d'entrare, a vedere, a controllare. Questo dava molto fastidio a chi dava fastidio, certamente. E ho cominciato a scrivere saggi, partecipare a convegni, fare ricerche, eccetera, eccetera, con grandissima fatica. Dopodiché lo sfacelo era così evidente, le modalità di comportamento della presidenza prima di me era al di fuori di ogni regola statutaria, eccetera, eccetera, e insomma io ho incominciato a sentirmi travolta da questa richiesta: Rossella, tu puoi essere l'unica in grado di portare avanti questa comunità. Quindi non era nei miei progetti di vita diventare presidente di comunità, ma continuare a fare qualche cosa per recuperare l'ebraismo, specialmente a Vercelli e in tutto il nostro territorio. Perché noi abbiamo Vercelli, abbiamo Biella, ecco, recuperare anche ma su tutto, proprio a 360 gradi, e rimettere assieme dei pezzetti di storia, dei pezzetti di identità, far rientrare l'ebraismo e farlo risentire, perché ormai non era proprio più considerato. Qui non c'è più niente, qui sono andati via tutti, qui non ce ne frega più niente. Ecco, e questo è stato il mio ingresso, ahimè, dico ahimè, anche se lo dico in maniera molto, perché è un periodo di esperienza, ormai sono il 18° anno di comunità. Poi tra un po' farò altro che le memorie di un'ottuagenaria e comunque pensavo di, con due mandati, di rimettere a posto tutto quello che stava crollando, eccetera, e invece sono ancora qui. Allora, quando avete detto, ci sono state esperienze politiche al di fuori della comunità, certo ci sono state esperienze politiche non ufficiali a livello, perché non ho mai voluto, mi sono sempre rifiutata di entrare in politica. Però certamente ho partecipato attivamente, a partire dal dopo 68, dal 70, tutto quello che abbiamo avuto, tutto il periodo degli anni 70 a livello politico, e in particolare senza partecipare ufficialmente a livello politico, ho sempre partecipato a livello di volontariato con il mio lavoro, con la comunicazione. La comunicazione, i manifesti, le lotte politiche e i convegni, insomma, sono tutte cose che ho sempre fatto e fanno parte del mio lavoro, perché è proprio anche il mio lavoro, anche se l'ho sempre fatto a livello di volontariato. Quindi al di fuori della comunità mi sono sempre prodigata per un ambiente proprio politico. Ecco. Poi voglio andare. Ecco, cosa significa per voi gestire il potere? Ecco, questo è molto interessante. Gestire il potere è molto importante, ma certamente fatto in un certo modo, perché c'è modo e modo di gestire il potere. Ed è molto importante però saperlo gestire, altrimenti non riesci ad arrivare a nulla. Quindi la mia gestione del potere, in tutta la mia vita e in queste precedenti esperienze che ho fatto a livello proprio professionale, è stato quello di una gestione con il potere della mia produzione, del mio lavoro, perché la comunicazione diventa anche una gestione di potere, e riuscire a far passare la tua comunicazione, le tue organizzazioni, le tue scelte, le organizzazioni di convegni su dei temi molto importanti, il mio partecipare a tutte le iniziative e comunicare in maniera adeguata per, mettiamo anche, con la, per la comunità ebraica, dove avevo dei legami fortissimi con chi ritengo la mia seconda nonna, che era la nipote di un rabbino di Vercelli, la nipote di Zacco Cingoli. Io ero sempre da lei, mi aiutava, l'aiutavo a fare cose, divulgare comunicati, controllavo i cimiteri ebraici della nostra zona, insomma ho fatto di tutto, anche se sono sempre stata anche ostacolata da chi mi riteneva un elemento troppo fastidioso, davo fastidio. Ho ricevuto molte telefonate anonime, sono state fatte telefonate anonime anche a casa mia, insomma ho sofferto molto per arrivare dove sono arrivata, però sulla gestione del potere, nel senso di autorità, più che altro di autorevolezza, non autoritarismo, sto leggendo.
Devo dare 5 secondi.
5 secondi.
10 secondi.
Ecco, la rappresentanza e il rapporto con le istituzioni direi che è ottimo, anche se mi sento molto utilizzata, molto usata e non ho dei riscontri a livello né economico, eccetera. Usatissima in questo periodo, è tremendo, giorno della memoria, lasciamo stare. Differenza tra comunità grandi e piccole direi enorme, perché la realtà di una piccola comunità è completamente diversa, direi, perché in questo caso un presidente, come avrebbe dovuto fare anche quello di prima, eccetera, eccetera, ha tutta la responsabilità di tutto, dagli arredi, dagli uffici, dagli immobili, da tutto, tutto quanto, e gestirlo è molto bello, perché naturalmente lo so fare, lo faccio e sono seguita molto anche dai miei. E quindi sono soddisfatta e sono molto contenta, mi devo fermare perché altrimenti non do spazio agli altri.
Ci sarà un secondo giro, ma molto molto interessante quello che dice, proprio una vera continuità tra vita e impegno politico di gestione, appunto da una comunità piccola come Vercelli e dintorni passiamo a un ente come a livello nazionale come l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e do la parola alla Presidente Noemi Disegni.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutte le mie colleghe presidenti. E, allora, come è stata presa la decisione di entrare? A parte usare il termine politica, forse è un termine che personalmente non avevo associato al contesto ebraico, non era entrare in politica o entrare in un ruolo politico. Chiaramente lo è. E lo viviamo ogni giorno, e va declinato questo concetto di politica nel contesto ebraico. Però per me era una decisione di mettere a disposizione di un contesto istituzionale comunitario quello che avevo imparato e ho maturato come competenze professionali nel lavoro, quindi aggiungere questa sfera di contribuzione non solo in termini di quota che si paga, ma ecco di energie lavorative in questo contesto. Ed era nato da una situazione molto congiunturale, molto specifica nelle elezioni dell'Unione, alla prima volta che si andava ad elezioni con uno statuto rinnovato. Prima, devo essere sincera, per me proprio prima la parola Unione era un ente così misterioso, citato in determinati contesti e molto molto lontano dal mio vissuto comunitario che frequentavo soprattutto per attività culturali, ed è nato per il fatto che si era presentata una sola lista con una situazione molto specifica. Adesso ovviamente non rubiamo il tempo per entrare in quel dettaglio, e quindi si è presentata come alternativa una lista di solo donne, e in quel momento la scelta di presentare una lista di solo donne è stata una scelta molto particolare, se ne è parlato molto, così era per spezzare e creare una situazione molto di dinamica e di interesse. Lo dico con estrema convinzione, non perché uno pensa che solo le donne o tutte donne sarebbero più o sono capaci di gestire rispetto a solo uomini o con uomini, infatti poi le cose sono cambiate nel tempo, però in quel momento è stato il modo per creare per spezzare una logica che si era in qualche modo così articolata, ma che non è secondo me legata al fattore uomo-donna. E devo dire, in questa esperienza di diversi anni, prima come assessore al bilancio, oggi come presidente, il fattore donna ha avuto una rilevanza su determinati temi che abbiamo cercato di approfondire, portare, promuovere, ma non di per sé nella carica una particolare difficoltà, un particolare vantaggio nell'essere donna. Io mi sveglio tutti i giorni, mi sento Noemi e mi pesa essere Noemi, o mi pesa essere anche Presidente dell'Unione, e ho anche il lavoro mio personale che porto avanti. Quindi la mia prima sfida è cercare di, nell'arco della giornata, di essere utile alla risoluzione di X problemi che si pongono, dal più piccolo anche al più grande, che ovviamente non risolvo da sola, ma si risolve solo grazie al fatto che esistono altre presidenti, altre persone con le quali si collabora fuori dall'Unione e all'interno dell'Unione, sia come persone che sono nelle altre cariche di consiglieri e lo staff dell'Unione. Quindi la bravura, e quindi non sta a noi giudicare noi stessi. Comunque la misurazione di risultati non è sempre immediata, ma è una percezione che aiuti a fare la differenza, e questa è la sfida tutti i giorni. Quindi non posso mettere il dito su un determinato evento specifico, problematico o lodevole, è un insieme di fattori dove la sfida è quella di dimostrare, però ecco, questo sì, nel contesto ebraico, che c'è un ruolo di leadership per le donne da affermare, certo subentrare dopo la Tullia Zevi in un ruolo che è veramente faticoso e importante e centrale, questo non è facile ovviamente confrontarsi con un'esperienza così alta e così importante come chi mi ha preceduto, non solo la Tullia ma anche altri presidenti. E quindi credo che sia proprio, ecco, questo tema del quotidiano e dell'impegno su tante piccole cose che è la sfida sulla quale concentrare queste energie collaborative. E nell'ambiente ebraico ovviamente c'è il dibattito sul ruolo delle donne nei ruoli religiosi, ma almeno nei ruoli istituzionali credo che sia superata questa diffidenza.
Grazie Noemi Disegni.
Mi fermo qua.
Do ora la parola a Ruth Dureghello, Presidente della Comunità di Roma.
Buongiorno a tutte, grazie per questa opportunità di stare un po' insieme. Come avete visto, ho preso un caffè insieme a voi, perché mi sembra che poi il modo conviviale è quello che comunque ci contraddistingue anche dai nostri colleghi. E per venire all'incontro di questa mattina, è molto interessante ripercorrere un po' di questi anni di impegno comunitario, che per quanto mi riguarda sono nati e maturata un'esigenza nel momento in cui i miei figli hanno cominciato ad andare a scuola. In quel contesto io ho compreso che alla comunità non bisognava soltanto necessariamente chiedere o peggio ancora giudicare, ma che l'unico modo per concretizzare una comunità del futuro che fosse il più possibile adatta, adeguata a soddisfare i nostri bisogni, ma soprattutto a creare un contesto sereno, sano per i nostri figli, fosse quello di dedicarsi con un impegno basato chiaramente e ovviamente sul volontariato, ma assumendosi anche delle responsabilità. Quindi dai consigli d'istituto, mi fa piacere che la professoressa Jarak abbia ricordato anche il suo impegno come preside e come insegnante all'interno della scuola, perché quello secondo me è un importantissimo punto di riferimento e anche una grande esperienza che deve essere sempre valorizzata. Dai consigli d'istituto piano piano mi è stato proposto di far parte del consiglio della comunità, questo ormai accadeva più di 10 anni fa, e ad un certo punto, quando ci sono state elezioni nel 2015, il consiglio, in qualche modo interamente, comunque la mia lista in maniera determinata, mi ha chiesto di candidarmi come presidente. Non è stato assolutamente un fulmine a ciel sereno, nel senso che comunque già era maturata, a mio avviso, nella comunità una coscienza, una consapevolezza per un ruolo al femminile come responsabile, perché anche il termine presidente è un termine che pesa molto. Qui si tratta di assumersi delle responsabilità e di farlo in maniera seria, consapevole e concreta nel quotidiano. Questo, ecco, è gestire al femminile secondo il mio punto di vista. E Roma ci è arrivata dopo oltre 2000 anni a una presidente donna, ma non per questo significa che non ci sia arrivata in maniera consapevole o che i tempi precedenti siano stati tempi di pregiudizio nei confronti del ruolo delle donne. Tanti sono stati gli esempi e i contributi precedenti. Io non avevo mai fatto impegni politici per quello che attualmente viene definito politica, ma sempre impegni di volontariato. Quindi mi ritrovo molto nel fatto che, diceva Noemi, troppo spesso pensiamo ai ruoli comunitari come politica emulando il mondo che ci circonda, mentre nel vero senso della parola la politica è dedicarsi all'altro soddisfacendone i bisogni. Quindi se in qualcosa noi ci siamo distinte, e qui vedo colleghi autorevoli, è proprio nel riportare la politica, il senso della politica concretamente al centro. E come farlo? Con le capacità che ci appartengono, con la cultura del fare e del fare operoso e sempre puntuale e preparato. Una donna, o almeno nella mia esperienza, e qui so di ragionare allo stesso livello, non arriva mai su un tavolo se quantomeno non ha letto le carte che su quel tavolo sono pronte e preparate per gli argomenti di cui discutere. È difficile che ci sia, anzi è difficile, non c'è mai improvvisazione, e anche ove non ci fosse tempo, le nostre interlocutrici e noi per prime sappiamo che il ragionamento è alla base della costruzione di un percorso comune. È un modo femminile di pensare che però si completa ovviamente con un approccio dei nostri colleghi uomini, ed è in questo sempre dialettica e umiltà e rispetto che si costruisce un percorso, soprattutto quando abbiamo, come diceva Rossella, delle responsabilità importantissime. Quindi essere leader non vuol dire mai essere autoritario, ma significa sempre avere una visione chiara e saper costruire un percorso. E comunità piccole o comunità grandi, perdonatemi di dirlo, la responsabilità che sento è la stessa, perché è vero che i consigli e i consiglieri sono, grazie a Dio, tanti, ma vi assicuro che non tanti riescono, almeno nel mio ruolo cerco sempre di supportarli tutti, e sono consapevole che la prima ad essere responsabile degli errori e delle cose fatte bene, grazie a Dio tantissime, sono sempre comunque io. E questo è un impegno, un peso quotidiano che chiaramente non si può fare se non c'è una famiglia con la quale si condivide e si valorizza il progetto personale, perché comunque siamo anche mogli, madri, figlie, e non possiamo posporre le une responsabilità alle altre, ma nel contesto generale ho sempre trovato degli interlocutori che hanno ben compreso la differenza non fra uomini e donne, come si diceva giustamente, ma fra testa e testa, cioè fra le capacità dell'uno e le capacità dell'altro. Anche nei tavoli più disparati, molto spesso mi siedo a riunioni solo con rabbini, chiaramente uomini, ma c'è sempre stata una grande considerazione, un grande rispetto, e mai si è evidenziata una differenza o un approccio differente per questioni appunto di femminile o di maschile. In questo, per esempio, una delle cose che mi piace ricordare è stato l'incontro al Tempio Maggiore con Papa Francesco, ma lo ricordo non per l'incontro con Papa Francesco, ma perché se ci ripenso, e ne ricorrere l'anniversario proprio in questi giorni, se ripenso a meno di 6 mesi dalla mia elezione a presidente, la responsabilità di rappresentare una comunità e in qualche modo appunto anche un ebraismo storico, radicato, tradizionale, con la sua identità, con la sua forza, in un contesto così importante, accompagnata da una serie di rabbanim internazionali, di fronte al mondo intero e a quello che è riuscito ad uscire, a portarsi come messaggio quell'incontro, dico bene. Ok, ce la stiamo facendo, ce la facciamo, abbiamo la capacità di infondere un orgoglio, quello di cui parlava la professoressa Yarak prima, nell'ebraismo, alle volte solo con la forza della parola e con l'autorevolezza del nostro rappresentarci sicure e capaci di fare. Chiudo.
Grazie mille Ruth Dureghello, vedo che insomma ci sono temi che ricorrono tra di voi, la concretezza, l'impegno, la competenza, la responsabilità e anche la continuità tra la vita quotidiana e l'impegno tra virgolette politico. Do ora la parola a Lidia Shapirer della Comunità di Napoli.
Salve a tutti, sono molto molto contenta di partecipare a questo incontro che mi ha dato modo di conoscere alcune, non Noemi, non Ruth Dureghello, ma Paola Jarak, Rossella Di Vercelli, grazie Raffaella di avermi dato questa opportunità. Allora, per ciò che mi concerne, anch'io non avevo mai pensato di far parte delle liste comunitarie. Sono stata a un certo punto, esattamente nel 2007, interpellata, dice: Lidia, vuoi entrare a far parte? Tu ci sei. Io ho avuto momenti alterni in cui frequentavo e non frequentavo la comunità, devo essere molto sincera. E in quel momento, essendo le mie figlie cresciute, avendo meno impegni familiari, ho accettato, per me è stata una sfida, ho accettato questa sfida. E dal 2007 al 2011 sono stata consigliera. Poi c'è stato un momento, dal 2011 al 2015 mi sono di nuovo allontanata. E dal 2015 fino ad ora questo è il mio secondo mandato come presidente. E devo dire la verità, mi affascina, sono stata completamente presa da questo mio, diciamo, nuovo impegno che è una sfida giornaliera, anche altri hanno detto effettivamente ogni giorno c'è una nuova sfida. Non ho mai fatto politica, ma come dico io sempre, ogni nostro gesto giornaliero è un gesto politico, rappresenta la nostra personalità, come intendiamo affrontare i problemi. Io più di parlare di potere, non mi piace parlare di potere perché assolutamente non voglio esercitare nessun potere, ma vorrei parlare di autorevolezza. L'autorevolezza è qualcosa che va conquistata ogni giorno, che va curata. Che cosa consiste l'autorevolezza? Secondo me l'autorevolezza consiste nel fatto che si è capaci di dare forma alle proprie idee, che ci sia una conseguenza fra idee, fra pensiero ed azioni. Solamente se riusciamo veramente a concretizzare ciò che noi andiamo dicendo, propagando e tutto il resto, ma dare una forma, a questo punto forse possiamo dimostrare che siamo capaci di fare, di concretizzare i nostri pensieri, che abbiamo un certo spessore. Io ho lavorato tutta la mia vita e sono sempre stata a contatto con figure maschili e devo dire la verità, non ho mai sentito nessun disagio. Io mi rapporto sia figure maschili che femminili nello stesso modo e ugualmente i miei interlocutori mi hanno sempre trattata paritariamente. Devo essere molto, non so se ero stata fortunata, non so, un modo di concepire il rapporto con gli altri. Riguardo se ci sono differenze fra comunità piccole e comunità grandi, io avevo inteso il rapportarsi con le istituzioni locali. In questo senso, secondo me, non c'è differenza nel rapportarsi con le istituzioni locali se si rappresenta una comunità piccola o una comunità grande, ma tutto dipende dal valore che questa comunità ha nel tessuto cittadino, nel tessuto regionale. I rapporti per quanto riguarda Napoli con la rappresentanza cittadina non sono buoni, lo dico molto sinceramente, sono molto abbiamo a che fare purtroppo con un sindaco che giunge alla fine del suo mandato, per fortuna, dichiaratamente anti-israeliano, anti-sionista, e noi l'abbiamo sempre combattuto, ma con molta forza effettivamente. Invece abbiamo ottimi rapporti con le istituzioni regionali, che in questo momento ci stanno dimostrando appoggio, solidarietà. Devo essere molto sincera. Nel mondo femminile ci sono stati enormi cambiamenti, questo è indiscutibile, non possiamo negarlo, però non siamo ancora arrivati a un punto di arrivo, naturalmente, forse non si arriverà mai a un punto di arrivo. Allora, quale, c'era anche l'ultima domanda, diceva quali sono state le maggiori difficoltà e quali le maggiori soddisfazioni. Inizio la difficoltà. La mia difficoltà è stata quella proprio di immergermi nella vita comunitaria, l'ho detto fin dall'inizio, non avevo idea di che cosa significasse veramente gestire una comunità. Il mio sguardo era stato sempre molto superficiale, quindi ho dovuto con molta pazienza proprio scavare in questa comunità, rendermi conto di che cosa era successo prima, come si poteva modificare, perché se sono stata eletta presidente, perché evidentemente era stato sentito il bisogno di dare un modo differente di gestire. Ecco, la più grande soddisfazione è quella appunto di essere riuscita, non vorrei essere presuntuosa, però di essere riuscita ad aprire molto di più la comunità alla vita cittadina. Ora i nostri spazi sono perennemente aperti per accogliere scolaresche, gruppi di turisti, ma soprattutto è molto importante il lavoro che facciamo con le scuole per dare una visione di ciò che significa oggi effettivamente essere ebrei. Qual è l'ebraicità moderna? Qual è l'ebraismo che ha dei valori veramente incalcolabili? Di questo poi ne parleremo nella seconda parte. Basta, ho terminato, grazie.
Grazie mille Lidia Shapirer e adesso facciamo una breve pausa con Evelina Megnaggi che ti racconterà una storia.
Certo, davanti a tutte queste persone così importanti e impegnate, va bene, io leggo, parlo di storie altrui. Yochebed era madre di Mosè, Aaron e Miriam, colei che dopo il decreto del faraone di uccidere i figli maschi ebrei affida ad una cesta foderata di bitume per renderla impermeabile il suo bambino di 3 mesi, Mosè che viene trovato dalla figlia del faraone, Bitia, ma tutto questo è storia nota, la sappiamo. Elaine Schuller, nel suo Donne dell'Esodo, nel racconto biblico, scrive: mentre le prime matriarche furono spose a lungo sterili, la madre di Mosè concepisce molto presto, in un'epoca in cui la gravidanza è piena di pericoli per tutte le donne ebree. Ed è la madre del neonato che realizza il modo di salvarlo, è la madre che prende la decisione. Ed è la sorella, con intelligenza e coraggio, che suggerisce alla principessa di affidare il bambino alle cure di una balia. Ed è lei a proporre come balia la stessa Yochebed, cioè la vera madre del bambino. Qui e durante tutto il racconto, continua Elaine Schuller, qui e durante tutto il racconto, se cerchiamo l'azione provvidenziale di Dio, non la troviamo in un intervento divino diretto, ma attraverso la sagacità e l'ingegnosità di queste donne, donatrici di vita, rese più coraggiose dall'oppressione, sagge ed astute.
Grazie Evelina Megnaggi che ci ha introdotto alle donne bibliche. Ecco, abbiamo parlato prima di Tullia Zevi e abbiamo ascoltato Paola Jarach come donne apripista per le successive donne impegnate nella gestione delle comunità. Ma vi chiederei appunto se ci sono donne bibliche, donne storiche che sono per voi dei modelli di riferimento. E da qui vi chiederei anche quali valori dell'ebraismo, abbiamo sentito parlare di volontariato, di responsabilità, quali sono i valori dell'ebraismo per voi cardine nel vostro modo di intendere e fare politica? Io continuo a chiamarla politica perché secondo me ha un valore politico. E sappiamo come la tradizione ebraica affidi alle donne il compito principale della trasmissione dell'ebraismo, della salvaguardia della famiglia e dell'ebraismo. e dell'educazione dei figli. E un altro ruolo tipico è proprio delle donne ebree, è stato storicamente proprio quello del volontariato, dell'impegno nel sociale, della ZK. Quindi vi chiederei se sentite che la vostra carica politica è in continuità o meno con questi ruoli più tradizionali dell'ebraismo. E qual è, secondo voi, il contributo che le donne ebree, proprio nella loro specificità, proprio a partire dall'ebraismo più tradizionale, possono dare per migliorare le condizioni delle donne in generale? E concluderei con, vi chiederei di dare una vostra interpretazione all'idea che ricorre nella Torah e nei commentari, e che abbiamo visto anche in questa lettura di Evelina, dell'ebraismo che vede le donne proiettate sul futuro e quasi con un ruolo speciale nella redenzione, cruciale nei momenti in cui è in gioco la salvezza del popolo ebraico. Quasi appunto fossero le donne ad avere in mano la chiave per la redenzione del futuro, la concretizzazione dell'era messianica. Ricordo che nel Midrash su Esodo Rabbi Akiva sostiene che per merito delle donne giuste i figli di Israele furono liberati dall'Egitto. Ecco, come interpretare oggi questo ruolo redentivo delle donne? Scusate, avete ragione, do la parola, inverto l'ordine alfabetico per non lasciare di nuovo Lidia Shapirer per ultima e partirei da lei.
Ok, allora, più che donne bibliche, il mio punto di riferimento, io in famiglia ho sempre avuto delle figure femminili, tra virgolette, all'avanguardia. Per esempio mia nonna materna, che era nata verso la fine del 1800 a Salonicco, era già una donna per la sua epoca molto avanti, aveva un titolo di istruzione, aveva una sua professione, tra virgolette, si è sempre occupata dell'istruzione della famiglia. Dalla parte paterna invece c'erano tre cugine di mio padre, nate agli inizi, nei primi decenni del 1900, tre donne completamente indipendenti che viaggiavano da sole, poliglotte. Quindi ho sempre avuto questi esempi di donne, diciamo, emancipate, soprattutto indipendenti e capaci di andare avanti con le proprie forze. Infatti ciò che mi è sempre stato detto: tu devi essere capace di essere indipendente, di ragionare con la tua testa. Questo è stato sempre uno dei valori che mi è stato inculcato. Ciò però non significa che adesso non guardo, e non, il mio sguardo non è rivolto alle donne ebree attuali. Per me, per esempio, ho una grandissima donna, è la senatrice Liliana Segre, che io ammiro enormemente per il suo modo di rapportarsi, per la sua pacatezza. Per me è un esempio. Allora, per quanto riguarda conciliare gli impegni familiari con la vita, no, sinceramente posso dirmi una privilegiata: essendo in pensione ho parecchio tempo a disposizione e questo tempo mi fa piacere impiegarlo appunto per la vita comunitaria e per cercare di far sì che questa comunità possa vivere non solo adesso ma anche nel futuro. Questa è una grande sfida, soprattutto per le piccole comunità, di pensare al futuro. Allora, i valori cardini dell'ebraismo. L'ebraismo ha un valore inestimabile, che è una scuola di libertà impagabile. Non c'è nulla nell'ebraismo che non possa essere discusso e nulla non può essere messo in discussione. Questo veramente fortifica il carattere, la propria visione, ci apre a un mondo vastissimo, ci permette di fare col pensiero dei viaggi incredibili, e questo penso che è il maggior apporto appunto femminile, non lo so, un femminile che possiamo dare in questo mondo. Un'altra cosa, le donne sono molto importanti nell'ebraismo. È vero che sono state relegate sempre a un ruolo familiare, ma non ci dobbiamo dimenticare che la liturgia dello Shabbat, la festa più importante per la donna, per l'ebraismo, è affidata alla donna. La donna ha il compito difficilissimo di trasmettere la cultura, la trasmissione della cultura, che è questo che dà vita, che perpetua la vita. Poi la donna è la procreatrice. Procreatrice vuol dire anche in senso lato creatrice, e solamente a noi donne questo grandissimo dono di perpetuare la vita, e la vita è la cosa più importante. È un compito difficilissimo che ci viene affidato, e effettivamente l'ebraismo lo valorizza questo compito. Secondo me non è vero che l'ebraismo relega la donna in un ruolo minore, al contrario, le ha dato una responsabilità enorme.
Grazie Lidia Shapirer, abbiamo visto nel corso di questa rubrica le tante sfaccettature rispetto al tema, al nesso donne ed ebraismo, donne nell'ebraismo. Chiederei ora a Ruth Dureghello di darci la sua testimonianza.
Parto da queste considerazioni di Lidia proprio per rivendicare invece appunto il fatto che nell'ebraismo il ruolo della donna non sia affatto un ruolo secondario o marginale, ma anzi è un ruolo cardine nella trasmissione dei valori, dell'identità e dell'educazione e di tutto quello che l'ebraismo in sé rappresenta, perché noi siamo libertà, noi siamo trasmissione, noi siamo Torah, noi siamo tutto quello in cui ci rappresentiamo e che proprio alla donna è dato di trasmettere nella famiglia e diffondere e divulgare attraverso i suoi figli. Per tornare però allo schema, sapete, non sono abituata a seguire gli schemi e parlo sempre in libertà ragionando insieme, spero che questo non crei problemi, ma per tornare allo schema abbiamo ricordato Tullia Zevi e mi sembra doveroso, ma anche estremamente con estrema serenità, dire che per quanto mi riguarda, l'elezione di Tullia Zevi a presidente dell'Unione delle Comunità all'epoca fu un faro. Cioè, immaginare questa donna che arrivava a ricoprire per l'ebraismo una posizione così importante, ma che non solo la ricopriva, ma la portava avanti con eleganza, appunto, con capacità di mediare, con l'autorevolezza, giammai l'autorità, ma la capacità di imporre anche valori e punti fermi, è stato sicuramente un modello di riferimento. Dall'altra parte non posso dimenticare donne ebree come Golda Meir, capaci di condurre lo Stato di Israele a rappresentare quello che per tutti noi è motivo d'orgoglio in fasi anche molto complesse e complicate della vita politica e della sopravvivenza di Israele stessa, capace di conciliare un caffè o una coccola al marito con le decisioni più gravi e più importanti da prendere nell'immediatezza e nella contingenza insieme appunto ai suoi generali. E entrambe, penso, anzi ne sono convinta, hanno avuto come punto di riferimento proprio quei valori di cui si parlava, il valore dell'educazione, dell'identità, per questo anche la mia grande passione per la scuola e per la scuola ebraica in particolare, perché credo proprio che all'interno di una scuola ebraica si crei il contesto migliore per poterli trasmettere a tutto tondo e su questo devono essere profuse le nostre energie, che certo ci rubano molto tempo nella sfera personale, questo è innegabile. Io grazie a Dio ho avuto e ho una famiglia che mi ha permesso di lasciare il lavoro per dedicare e dedicarmi a quello che faccio. So che per altre ovviamente non è possibile ed ho profondo rispetto per loro. Devo dire che anche il fatto di vivere scortate certo non facilita conciliare il lavoro, e non lo dimentichiamo perché è anche questo un grande sacrificio che però facciamo, e sono convinta di parlare in questo caso anche a nome delle altre, soprattutto di Noemi proprio con la consapevolezza che il nostro non è un ruolo di potere, il nostro è una missione nel vero senso della parola, è quella missione che le donne ebree da Mosè e forse anche molto prima hanno sempre rappresentato ed introitato nel saper distinguere qual è il valore assoluto, il bene, la libertà, il libero arbitrio, la salvaguardia, il Kiddush Hashem e quant'altro rispetto all'apparenza. Ecco, in questo gli uomini, nella storia, nella tradizione, nella Bibbia stessa, hanno un po' alle volte perso la via. Per le donne questo non era possibile. La luce, quello Shabbat, per menzionare anche Lidia, doveva essere assolutamente sempre accesa e quella donna doveva sempre avere la forza, il coraggio, la determinazione per accenderla insieme ai suoi figli. E da qui un'altra riflessione che non posso, dalla quale non posso non esimermi, è che anche la tutela e la salvaguardia fisica delle donne deve essere una priorità. Troppo spesso ci dimentichiamo che tante donne soffrono, soffrono anche nelle nostre comunità e soffrono anche per la non capacità di poter denunciare o dire come stanno esattamente le cose. Allora ricordiamoci che essere donna non vuol dire soltanto portare avanti i valori, ma anche occuparsi di altre donne che non hanno la nostra forza, la nostra fortuna. E purtroppo ce ne sono, ebree e non ebree, e vanno necessariamente ascoltate ed aiutate.
Grazie mille Ruth Dureghello, rispetto a questa capacità delle donne ebree di distinguere i valori assoluti dalle apparenze, mi piace ricordare che nel deserto, mentre Mosè è sul Sinai e il popolo ebraico è smarrito, sono le donne che si oppongono alla costruzione del vitello d'oro. E però è importante quanto dici, questa resistenza nella difesa dei valori assoluti nelle donne poi comporta sempre anche la proiezione sulla concretezza, cioè sul valore che diventi azione. E do ora la parola a Noemi Disegni.
Allora, grazie per questo secondo ciclo di condivisione. Allora, credo che lo spunto della Bibbia e dei racconti biblici, specialmente del libro di Bereshit che abbiamo appena concluso e Shmot che abbiamo appena iniziato, è sicuramente sempre un punto di riferimento, il racconto biblico in assoluto. Quello che noi siamo chiamati oggi a fare è declinare questi esempi e questi valori sul modo in cui noi viviamo, e noi viviamo come persone, viviamo in un contesto di famiglia e viviamo in un contesto comunitario. Nel caso mio specifico porto anche l'esperienza di un vissuto in Israele, metà della mia vita e della formazione, soprattutto da bambini, che è quello che poi lascia davvero tantissimo. E nella scuola, nel liceo che io ho fatto, sia nel contesto familiare, come ricordava anche Lidia, le donne nella famiglia, le nonne, le mie bisnonne, sono tutte donne che hanno studiato, hanno avuto un impegno di studi importanti in accademia, nelle università, e hanno insegnato e lavorato. Ma anche nel contesto degli studi liceali ho frequentato una scuola molto molto particolare, era una scuola di donne, di solo ragazze, religiosa, con una sfida in un contesto come quello israeliano di affermare lo spazio di una libertà di insegnamento e di didattica per donne religiose. Adesso forse in Italia è meno chiaro cosa vuol dire le distinzioni nei diversi segmenti religiosi, così come c'è questa discussione, questo dibattito in Israele. Però la parte di formazione ebraica religiosa in Israele è uno dei temi più dibattuti. Cosa è giusto o non è giusto che le ragazze studino di studi religiosi a scuola e come impostare le scuole religiose. E nel caso mio specifico era una scuola orientata alla massima apertura e libertà, e le donne dovevano studiare il Talmud. E fatto questa parentesi per arrivare a dire che, così come si parte dalla Torah, lo studio del Talmud non è così ovvio per le donne e non lo è neanche nelle nostre scuole, forse anche su questo bisogna e si può fare di più. Però questa sfida di studio, prima di tutto, questa è stata una conquista e una fortuna che io ho avuto, e credo che debba essere uno dei primi elementi su cui concentrare un'azione anche di tipo comunitario. Poi le nostre sfide si spostano da questi valori della Bibbia, e valori talmudici, di come noi li usiamo come patrimonio ebraico o specifico di donne per confrontarci e portare noi stessi nella società civile esterna in un modo attivo. Quindi l'ebraismo non chiede alla società civile solo protezione o riconoscimento, ma vuole essere di più, vuole essere portatore di questi valori all'interno di contesti che non sono necessariamente religiosi o non sono necessariamente quelli della risoluzione di un problema religioso politico dove l'ebraismo deve intervenire per salvaguardare determinate libertà, come abbiamo oggi dibattuti sulla Milà o sulla macellazione, eccetera. Ma anche oltre, cioè all'interno di un competenze e conoscenze tipiche del mondo ebraico all'interno di altri contesti. Faccio l'esempio dello studio del Talmud, ma per dire che le scuole non ebraiche, non religiose, non è devono studiare il Talmud per imparare a essere ebrei, ma perché quello è una fonte di come affinare una capacità di dibattito, di discussione su qualsiasi argomento. Quindi la nostra sfida è portare questo patrimonio di valori, di metodologie, di modi di essere del mondo ebraico, declinato nello specifico sulla parte delle donne, così come hai ricordato Evelina sulle figlie di Tzlofhad, che è un contesto patrimoniale, ereditario di quello che spetta alle donne. Anche qui ci sono temi ovviamente nella società civile italiana sui quali noi possiamo essere di valore. Vorrei appunto ricordare il nostro progetto Not in My Name, credo che sia veramente uno dei progetti più belli e più importanti che siano stati fatti di condivisione con altre religioni per il contesto non ebraico, di usare quegli insegnamenti che si danno alle ragazze in età preadolescenziale, forse oggi da 12 anni è già adolescente, ma comunque 10, 11, 12 anni, quello che noi insegniamo alle ragazze non è solo come si accendono le candele, ma c'è anche un valore che riguarda il proprio corpo, il rispetto del proprio ruolo, saper difendere la dignità della propria bellezza e del proprio corpo, e ovviamente il ruolo sociale, il ruolo in una società che prevede una donna che lavora e che contribuisce e che concorre. E questo noi l'abbiamo portato in un contesto di prevenzione della violenza su giovani e sulle ragazze, non parlando solo con le ragazze, ma parlando anche con i ragazzi, con i maschi. Questo fa parte anche di un loro arricchimento e credo che sia un progetto che debba essere rafforzato assolutamente. Concludo, ecco, forse con un ringraziamento, oltre ovviamente a tutti quelli che con i quali collaboro, e veramente una grande fortuna di avere belle persone intorno con le quali collaborare, sia donne sia uomini, ma anche alla famiglia, perché io sono fuori di casa per tantissime ore, tantissime al giorno, anche quando sono a casa è un continuo di telefonate e ci vuole una pazienza speciale. E quindi questa pazienza speciale non ce l'hanno tutti i mariti, non ce l'hanno tutti i figli, o forse ecco, quindi penso che in questo con Ruth ci siamo confrontate tante volte, veramente. Ecco, forse non bisogna abusare di questa pazienza, ma non è assolutamente scontata e ne sappiamo, insomma, sappiamo che è molto faticoso e lo apprezziamo, o lo apprezzo, ecco, parlo di nuovo per me.
Grazie Noemi anche per aver ricordato il progetto Not in My Name, ebrei, cattolici e musulmani contro le violenze sulle donne, che ha visto Lucei capofila e che si è sviluppato anche in un progetto di formazione nelle scuole. E do ora la parola a Rossella Bottini-Treves.
Grazie, ho ascoltato attentamente gli interventi di Lidia e di Noemi e anche e di Ruth e condivido pienamente. Io parto subito sulle vi sono donne del passato quali modelli di riferimento. Io non parlo di bibliche, ma di donne bibliche, ma anche io, ecco, sono Tullia Zevi, la ritengo ed è stata una donna eccezionale che ha dato un contributo, delle svolte importantissime per l'ebraismo italiano, e tra l'altro ha portato a termine, a compimento anche l'intesa con lo Stato, che è stata una cosa veramente epocale, è stata una cosa importantissima, e su tante altre cose io ho avuto anche attraverso i consiglieri di allora, di quegli anni, dove denunciavo la situazione, per esempio, della piccola comunità, eccetera, eccetera, e venivano riportate a Tullia Zevi, che si è subito interessata, io parlo ancora di anni 90, si è subito interessata per cercare di fare qualcosa, di dare una mano, e l'ha fatto. Quindi Tullia Zevi, una donna che stimo tantissimo, e poi Golda Meir, come diceva anche Ruth, è stato veramente un faro per Israele e ancora adesso per tutti noi. Per quanto riguarda il ruolo delle donne, io lo ritengo e l'ho sempre ritenuto un punto cardine per la famiglia, per costruire, per la tenacia, per tantissime cose. Io sono nata in una famiglia con una madre, direi abbastanza autoritaria, rigida, però emancipata, e questo vale anche per le altre donne che non ho conosciuto bene della mia famiglia, ma di cui so, perché ho sempre fatto ricerca storica, testimonianze, eccetera, donne emancipate, e mi sono formata non dico imitando, ma sono fatta così, come da tradizione familiare, sulle donne della mia famiglia. Quello che mi è mancato molto è stato, abitando in una località di provincia, mi è mancata la possibilità di poter frequentare delle scuole ebraiche, e questo è stato una gravissima perdita, che ho cercato nel corso degli anni di fare qualche cosa, frequentando molto la grande città, Torino, donne ebree e donne anche molto attive nell'ebraismo. Sono andata a scuola poi in corsi privati da rabbini, eccetera, a Milano, anche a Torino, perché qui non c'erano scuole ebraiche nelle nostre province, né a Vercelli né a Novara né da nessuna parte. E anzi, io posso dire anche una cosa per quanto riguarda queste piccole province e località piemontesi. Io ho fatto tutte le scuole superiori a Novara, e dove ho sempre nascosto la mia identità vera, l'ho sempre nascosta, perché così ascoltavo anche quello che si diceva rispetto agli ebrei, ascoltavo ed ero sempre sconvolta, ma non dicevo niente. E quindi qui c'era un'aria strana, un'aria, non dico antisemita, ma di grande disprezzo, perché dove vivo io sono province molto, molto clericali e molto sottomesse a una sorta di potere clericale. Non tanto Vercelli, perché Vercelli ha avuto una storia ebraica molto, molto importante, però c'era sempre stato un certo scetticismo. Quindi io dico la verità, mi sono nascosta, occultata per fino a circa 30 anni. Quando avevo 30 anni ho incominciato a dover dire a qualcuno che io ero ebrea, e questa non è una bella condizione. Mi ha permesso di ascoltare tante cose, partecipare e sentire anche quali erano le considerazioni su Israele, sugli ebrei, eccetera, eccetera. Muta, zitta, però ecco, questa è stata la mia situazione di vita giovanile. Fino a quando poi finalmente, insomma, sono riuscita a dirlo, e mi sono impegnata e ho incominciato poi, insomma. Ormai tutti, ma tu sei ebrea, dico, ma sì, e insomma, questa è la situazione di piccoli centri piemontesi, a questo punto dico, perché ogni regione ha la sua realtà sociale. Sono il Piemonte è diverso dalla Lombardia o dal Veneto o dalla Toscana o da Livorno, dove Ecco, appena parlato Paola a livello ambientale, a livello di ebrei, eccetera, dove c'è questa, come dire, questa voglia di sentirsi ebrei, dove uno riscopre di essere ebreo dagli oggetti, da alcune cose, da alcune. Ecco, qui non c'è mai stata. Però posso dire una cosa, che oltre a pensare al futuro della comunità che sto conducendo e che sto ricostruendo, sono anni che cerco di ricostruire e lo sto facendo, oltre al futuro la soddisfazione è quella di essere riuscita a portare tante persone da noi ad avere tante richieste e ad avere tanta voglia di conoscere. Quindi mi ritrovo ad avere, anche a livello di giovani, come se fossero quasi dei figli che mi vengono a chiedere, che vogliono spiegazioni, vogliono capire, vogliono sapere. E siccome l'ebraismo è un patrimonio veramente portatore di grandissimi valori, di culturali, di conoscenze, eccetera, io lo faccio volentieri, mi sento un po', ora che ho un certo numero d'anni, mi sento un po' madre, certe volte anche un po' chioccia di tante cose, ma sono contenta perché c'è questa voglia di conoscere, e in più vedo anche tanta ricerca da parte dei giovani che prima non c'era, e ho tantissime richieste, sono veramente, veramente contenta, a parte quelli che vorrebbero essere ebrei, perché per loro l'essere ebreo significa ancora essere diventare persone autorevoli, persone più stimate. Ormai c'è questo da noi, io non so altrove. C'è questa voglia a tutti i costi, dove io cerco di dissuadere naturalmente chi crede di essere ebreo e va a fare delle ricerche che risalgono a secoli fa. Poi io non vorrei divagare troppo.
Devo interrompere, quindi.
Ma certo, scusatemi.
No, ma
è una realtà diversa la mia, ecco, rispetto.
È una bellissima storia e mi sembra anche molto redentiva, molto in linea con quello che dicevamo prima. E dopo anni di silenzio, di ascolto, di parole antisemite. Vorrei ricordare che lei all'inizio nel primo giro di risposte ha interpretato il gestire il potere, la politica, come riuscire a far passare la comunicazione opportuna. Quindi questo riscatto del silenzio in parola giusta, parola opportuna. Quindi grazie. E per concludere chiederei a Paola Jarak un suo brevissimo commento sugli input di questo secondo giro di domande e risposte.
Volentieri, soprattutto mi compiaccio per le cose che ho sentito dalle varie presidenti che mi hanno preceduta. L'unica cosa che vorrei ancora dire è che fra i patrimoni che noi donne possiamo, alcuni patrimoni che noi lasciamo, sono dei patrimoni che rimangono. Per esempio, io nel 1994 sono diventata madre del Museo di Livorno, del Museo Ebraico di Livorno. L'ho sempre ritenuta la mia quarta gravidanza. Ebbene, il fatto che questo museo continui ad essere visitato, alimentato, diciamo anche molto con giudizi positivi, e inoltre che tutta la biblioteca nostra, che è antica e che ha dei valori inestimabili, continui ad essere, diciamo, curata da chi mi è succeduto e che ne sa molto più di me, ma che si è reso conto del valore di questo patrimonio, secondo me è una cosa importante. Cioè, noi donne dobbiamo anche riuscire a dare dei valori che poi dopo abbiano una continuità nelle generazioni successive. Quindi io mi compiaccio molto per tutto quello che ho sentito e anche molto colto da parte di chi mi ha preceduto, ma mi piaceva mettere l'accento su questo, perché che siano donne o che siano uomini, l'importante è che i nostri patrimoni vengano mantenuti e messi a disposizione non solo del mondo ebraico, ma di tutto il mondo che ci circonda. E grazie. Con questo vi ringrazio molto.
Io però no, devo fermarti, Raffaella, perché c'è bisogno. Vai. C'è bisogno.
Vai.
C'è bisogno, e per me è un canto che dedico sempre alle intraprese importanti. Non è la prima volta che lo canto. Con le parole di David Ben Zaccaria Levi, siamo nello Yemen del 1200 più o meno. Prendi il volo, colomba, suona il violino, canta, entreremo nel giardino della saggezza, arriveremo alla palma, toccheremo i suoi rami, mangeremo i suoi frutti. Ed è un invito a tenere duro, in particolare delle per le donne, perché continuino questo cammino ed è un'intrapresa importante. Se io na uesci melini mehinor na anni ديني لدرخصو تلي أخمودي أخمودي Ahamudi Mariona, wette kini galia, weni canes le tochina, weta marca ali. Tenini zeme, aleia pe. Wagi di te ni
brava Elina, veramente bravissima.
Grazie.
Sì, veramente. Grazie Evelina Megnaggi, grazie a tutte le nostre presidenti attuali e del passato e saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori con lo sguardo rivolto verso il futuro.
Grazie.
Arrivederci a tutti.
Arrivederci.
Grazie.
Grazie.
Dovevamo anche stare altre 4 ore tranquille.
Sì, esatto.
Non ci mancavano argomenti. No.
Okay. Grazie davvero a tutte. Buona giornata. Ci si vede. A presto. State bene.